Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan, con un compito molto preciso: osservare il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 798, parliamo di lupi, parliamo di orsi, parliamo di koala, parliamo anche di cinema. Ci sarà spazio per una ricetta vegana, cruelty free, a cura del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che stavolta cucinerà per noi anche il montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito.
Toglimi gli occhi di dosso, occhi di UFO. Dicono che porti sfiga come il gatto nero, il gatto nero del cielo, magari il gatto nero del cielo, gatto nero con le ali. Toglimi gli occhi di dosso, donna di piume. Dicono che sei più o meno la sirena del bosco, il gatto nero del cielo di notte. Se tagli la strada agli aeroplani cambiano rotte. Gira voce per il bosco e per le strade che tu abbia fatto male a tua madre e che negli occhi ci hai colato il sole, nel mare l'hai spento e l'hai asciugato col vento.
Siamo a darvi una notizia che davvero non avremmo mai voluto darvi. L'Eurocamera ha dato il suo via libera al declassamento dello status di protezione dei lupi in Europa, da specie strettamente protetta a specie semplicemente protetta. Grazie a questa modifica, che ora attende il via libera finale del Consiglio dell'Unione Europea, gli Stati membri potranno disporre di una maggiore flessibilità nella gestione delle popolazioni di lupi, al fine, tra virgolette, di ridurre al minimo l'impatto della crescente popolazione di lupi in Europa. Ovviamente tutto questo testo votato a Strasburgo è un enorme regalo che viene fatto ai partiti popolari, conservatori, sovranisti, dovuto alle pressioni dei loro elettori, che sono la categoria degli allevatori, la categoria dei contadini e naturalmente fortemente osteggiata dagli animalisti. Dopo il voto è in corso una battaglia di reazioni. Vediamo qualche commento. Per l'Associazione Animalisti Italiani, quella dell'Eurocamera è una decisione pericolosa, miope e fortemente influenzata da pressioni politiche e da interessi locali. Il lupo ha un ruolo centrale nella biodiversità, attira turisti, sostiene posti di lavoro, competenze e progetti ambientali. Aggiungono questa frase Green Impact e la Lega Nazionale del Cane. Per la CIA agricoltori, invece, il voto è un passaggio fondamentale verso una gestione più equilibrata e pragmatica dei grandi carnivori. Dello stesso parere è Confagricoltura, che sottolinea i pericoli dell'espansione incontrollata dei predatori, in particolare in montagna. Il via libera è un punto di svolta che fornisce finalmente agli Stati membri uno strumento concreto, spiega il sud tirolese Herbert Dorfmann del Partito Popolare. Soddisfatto anche il leghista Paolo Borchia, per cui il voto segna la fine di un approccio ideologico. Per i verdi europei, invece, il voto è un attacco alla natura, che segue il copione di Donald Trump: ignorare le prove scientifiche e prediligere scopi populistici e di mercato.
Sigarette, sigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette. C'è chi smette, personalmente fumerò per sempre. Sigarette, 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 sigarette.
Abbiamo trovato in rete alcune righe dell'etologo Dario Rapino nella sua pagina Facebook e desideriamo condividerle. Nella cultura dei nativi americani il lupo è una figura potente e simbolica. È visto come un maestro, un protettore, un compagno spirituale. Per molte tribù il lupo rappresenta la forza, la lealtà e la saggezza. La sua capacità di lavorare in gruppo e di sopravvivere nelle condizioni più difficili lo rende un simbolo di resilienza e adattabilità. Alcune credenze lo associano alla trasformazione e alla guida interiore, dunque un animale totemico che aiuta gli individui a trovare il loro cammino nella vita. La sua presenza nella notte, tra le ombre della foresta, continua a evocare un senso di mistero e di rispetto, un legame profondo tra natura e spiritualità. Eppure, nella nostra specie, aggiungiamo noi, quella dei cosiddetti umani, qualcuno non aspetta altro che l'autorizzazione a imbracciare un fucile per mirare e premere il grilletto, annientando questi magnifici animali. Sono cose che davvero non riusciamo a spiegare né a noi stessi né a voi.
Sono la volpe. Guarda che ho fatto di me, son diventata un gigante, grigia pelo di rinoceronte, pesante quanto un elefante. È stato il tempo, è stato il tempo, è stato il tempo, io non c'entro. È stato il tempo e tutta questa gente, io non c'entro niente. Guarda che ho fatto di me, son diventata un uccello, dall'albero mi son buttata giù, il panorama era troppo bello. È stato il vento, è stato il vento, è stato il vento, io non c'entro. È stato il vento e tutta questa gente, io non c'entro niente. Mio padre poteva volare, si trasformava.
Nel comune di Scanno, il 7 maggio scorso, sono stati segnalati i corpi senza vita di due orsi all'interno dell'invaso di innevamento artificiale subito fuori dal territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo. L'invaso artificiale ora è stato completamente svuotato. Accanto a loro non è stato rinvenuto nessun altro animale, ma le pareti della vasca raccontano una storia struggente. Graffi profondi, compatibili con le unghie di un'orsa adulta, forse la madre, che testimoniano un disperato tentativo di salvarsi. Si pensa che la madre sia riuscita con fatica a risalire i bordi scivolosi, lasciando però dietro di sé i suoi piccoli, che erano incapaci di fuggire. Forse stremati, forse disorientati, non ce l'hanno fatta. Una tragedia silenziosa che si è consumata lontano dagli occhi in una trappola che non ha lasciato scampo. Nel bacino sono stati trovati i pesci vivi, segno dell'assenza di veleni. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per l'uccisione degli animali. i corpi saranno esaminati. Forse si spera che la morte non sia dipesa solo dall'annegamento. Sappiamo che è una falsa speranza. Si era cercato di fare qualcosa, si era cercato di installare delle griglie metalliche poggiandole sulle sponde dell'invaso, che sono molto scivolose a causa dei teli di plastica e che per questo rappresentano un pericolo per gli animali selvatici, che vedono l'acqua e logicamente vanno a bere. Le griglie però erano state distrutte dal peso della neve e del ghiaccio e non era stato ritenuto abbastanza urgente sostituirle. È il comune di Scanno a essere responsabile della gestione dell'infrastruttura, ma si sa, i comuni fanno fatica a prendersi cura dei loro cittadini umani. Figuriamoci se hanno risorse per le vite non umane. In fondo, sono solo animali.
Francis de la Croix, Francis de la Croix, è un bambino di legno, è un papero col frac. Francis de la Croix vestito come Jack Delwood, dice che viene dalla giungla, quella sul passo della Cisa. Dice che a Napoli ha fumato con il Buddha nel camerino di Bob Dylan. Francis de la Croix, Francis de la Croix, non porta più le mutande. Nel giugno del 44 era sulla Santa Maria quando sbarcarono in un quadro di Picasso e scoprirono la Normandia. Francis de la Croix, Francis de la Croix, è la primula rossa. Ad un convegno multietnico del Ku Klux Klan prese parole e si scavò la fossa. Sui grattacieli di Manhattan c'era una sua fotografia. Quando era piccolo giocava con Siddhartha sotto le vele di Scampia. Francis de la Croix, Francis de la Croix, non mi ha mai detto una bugia.
A Serra Lunga, nel 2018, tre orsi morirono annegati in una situazione identica. Scivolarono in una vasca per la raccolta dell'acqua, priva di adeguata protezione. In quel caso morì una femmina di 10 anni, con i suoi 2 cuccioli, un maschio e una femmina. Una perdita gravissima in sé, ma ancora di più per chi ha idee di tipo conservativo. Perché, per una specie di via di estinzione, è gravissimo perdere 2 femmine contemporaneamente. Ma non dovrebbe essere questo il punto. Sicuramente non lo è per noi. Il punto dovrebbero essere gli individui e non valutazioni, quelle sì, tutte umane e arbitrarie, su estinzioni o conservazioni. Nemmeno quel tipo di priorità, comunque, priorità secondo noi illegittima, ha salvato questi 2 cuccioli. Evidentemente noi vogliamo usare le montagne per divertirci, per sciare, ma gli abitanti di queste montagne non sono un nostro problema.
In bocca al lupo che crepi di dolore, che si innamori di una donna talpa con gli occhi chiusi dal tramonto all'alba. In bocca al lupo che se lo porti via la luna, che se lo prendano le stelle sul grande carro in mezzo alle scintille, nei carilli dell'inferno, inventori di sogni, di immagini negli occhi chiusi, rosse, viola e blu, che prendono le forme che vuoi dargli tu.
Troglodita Tribe è il nome scelto da una coppia di autori e attivisti antispecisti che da anni regalano alla nostra trasmissione servizi audio con notizie e riflessioni molto profonde sulla difficoltà umana a restare connessi con l'animalità, di cui pure siamo partecipi. Oggi ci portano in Australia per denunciare quel che sta accadendo ai nostri amici e fratelli koala.
Ti uccido per il tuo bene. Il governo incarica cecchini specializzati che sparano dagli elicotteri per uccidere centinaia di animali protetti e in via di estinzione all'interno di un parco nazionale. Si tratta della scena di un film distopico? No, è pura realtà. Proprio ciò che è accaduto in Australia, dove i cecchini, sorvolando il parco nazionale Boody Beam nello stato di Victoria, con i loro fucili di precisione hanno già ucciso 750 koala, mettendo in atto una strage senza precedenti, una cinica ingiustizia, una catastrofe ambientale e sociale che segnerà la storia di questo paese. Il motivo che la sorregge è forse ancora più raccapricciante della strage stessa. La zona è stata colpita da un devastante incendio che ha mandato in fumo il 20% del parco e ha causato numerose vittime animali. Il governo, allora, per porre fine alla sofferenza dei koala sopravvissuti, che secondo loro non riescono più a procurarsi il cibo, sceglie di sparargli addosso. Invece di soccorrere e di aiutare, uccide. Invece di favorire il loro spostamento verso aree ancora intatte, spara.
Ricordiamo che il koala è il simbolo dell'Australia, classificato dal WWF come animale altamente vulnerabile proprio a causa della continua distruzione del suo habitat naturale. Un animale pacifico, tranquillo, che vive stazionando sugli alberi di eucalipto. L'opinione pubblica, ma anche diverse associazioni ed esperti, hanno subito criticato aspramente la strage, sostenendo ciò che verrebbe in mente a chiunque. Da quell'altezza, dagli elicotteri, è impossibile valutare se un koala è ferito, ustionato o in condizioni di tale sofferenza da rendere preferibile la sua uccisione per porre fine alle sofferenze. La strage è stata quindi indiscriminata e ha colpito tutti i koala, uccidendo anche chi si sarebbe salvato, persino i piccoli ancora all'interno del marsupio. È come se dopo una catastrofe, come un terremoto, un'alluvione o un grande incendio, invece di mandare i soccorsi, si mandassero gli elicotteri a sparare sui feriti per porre fine alle loro sofferenze.
I frequenti incendi determinati dalla crisi climatica, ma anche la continua deforestazione e cementificazione, rendono i boschi sempre più frammentati e i koala hanno grandi difficoltà anche a spostarsi per cercare luoghi adatti. È sempre peggio per loro che sono così vulnerabili, ma anche per tutti i selvatici, trattati come risorse da gestire, come prede da cacciare a fucilate, decimati, controllati, sponsorizzati come attrazione turistica e poi abbattuti quando accennano a dare qualche che fastidio ai villeggianti o agli allevatori.
La strage dei koala, animali che non possono arrecare alcun fastidio se non quello di essere protetti e occupare boschi che a loro volta non potranno più essere sfruttati, abbattuti e cementificati, mostra con chiarezza che uccidere animali è un gesto ormai del tutto normale, un modo semplice e rapido per togliersi un fastidio e non pensarci più.
E anche se non ci sono plausibili scuse, anche quando siamo di fronte a una popolazione pacifica che vive sugli alberi mangiando foglie, una popolazione alle strette che sta resistendo, a cui stiamo togliendo letteralmente ogni opportunità di sopravvivenza, arriviamo al punto di usare elicotteri e cecchini. Questa non è neppure la prima volta che il governo australiano ricorre alla strage. Solo pochi anni fa ha infatti autorizzato l'abbattimento di migliaia di cavalli selvaggi in un parco nazionale del Nuovo Galles, ordinando anche in quel caso l'intervento di cecchini armati a bordo di elicotteri, animali in libertà, colpevoli soltanto di esistere in un territorio che gli umani vogliono controllare, considerati in eccesso, invasivi, dannosi.
Sappiamo bene che una società specista non ha alcuna esitazione nel dominare, nel sopprimere e nell'opprimere tutto ciò che non è umano. Ma arrivare al punto di compiere una strage per il bene delle vittime è il segno più evidente che abbiamo proprio toccato il fondo.
Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cambiare il mondo seduto in fondo alla classe. Tra le prime sigarette e le versioni di latino, lei mi portò nel bagno delle femmine e vidi il paradiso. Tu sei il mattino, una porta su Marte, sei il mio cuscino dalla giusta parte. Fu amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna.
Emilio Maggio, appassionato ed esperto filmologo antispecista, da tempo inanella per noi una corposa collana di puntate dedicate al cinema. A quel cinema che in qualche misura tratta la questione animale. La rubrica si intitola Animali da set e procede per Lemmy. Trovate tutte le puntate precedenti nella nostra homepage restiamoanimali.it. Questa settimana è il turno della lettera U. U come umani.
Il lemma usato in questa puntata è umano, U come umano. Il vivente è descritto attraverso due grandi categorie che si declinano come singolare collettivo, l'umano e l'animale. Per quanti sforzi si facciano per adeguare il linguaggio alle prospettive politiche e filosofiche che ne hanno messo in discussione la validità ontologica, emancipandole così dalle logiche pervasive dei dispositivi che disciplinano il mondo, classificandolo, dividendolo a seconda della specie, la soluzione trovata sembra essere stata quella di ricorrere a due neocategorie politicamente corrette, ovvero l'animale umano e l'animale non umano. Detto che oggi tutti sono d'accordo nell'asserire che l'umano è un animale, anche se speciale, possiamo azzardare l'affermazione inversa, cioè che l'animale è umano. Beh, nel cinema, più che in ogni altra forma espressiva della creatività umana, non solo è possibile, ma è essenziale per capire origini, storie e prospettive future delle immagini in movimento. Se per Guadagnino, per esempio, come ha detto in una recente intervista a proposito del suo ultimo film, Queer, il grande cinema può essere solo gay, per estensione non credo sia azzardato affermare che questo grande teatro del mondo, per citare Bazin, che è il dispositivo di riproduzione della realtà, può essere solo animale. Se il cinema sostanzialmente rappresenta la possibilità di non aderire all'assertività del realismo capitalista, strutturato cioè sull'informazione mediatica e sulla comunicazione digitale, contribuendo così alla creazione di mondi non conformi e fuori norma, l'animalità, intesa come latenza di vita e non solo come elemento del gioco narrativo immaginifico cinematografico, è il fulcro della visione stessa. In questo senso, il cine animale non è l'immagine giusta, semmai rappresenta giusto un'immagine, tanto per citare nuovamente Godard. Quello che voglio dire è che il cinema, visto da una prospettiva non specista, è in grado di restituire quella latenza animale che ci costituisce proprio come umanità, colmando quel divario dualistico imposto dalle categorie di umano e di animale. Anzi, in questo senso potremmo dire che il cinema diventerebbe quell'animale che dunque siamo, attraverso cui Derrida decostruiva l'umanocentrismo. E infatti il rapporto con l'altro animale e con il non umano che ci costringe da spettatori o come spettatori a decostruirci in quanto specie. È solo allora che fuoriesce il mare indistinto delle forme di vita e di morte, in grado di sommergere tutte le gerarchie antropocentriche. Il momento della verità, questa epifania che il cinema a volte ci dona, arriva quando l'ibrido costituito dal cine animale, che è animale da set ed è anche immagine animale, si dissolve in quel divenire animale sinonimo di moltitudine desiderante, come per esempio la muta dei ratti che prende il sopravvento sulla umanità, sbucando letteralmente dai muri in Willard e i topi, film citato da Deleuze e Guattari in Mille piani. Proprio perché i topi rappresentano allo stesso tempo gli animali da set per eccellenza, la più sublime forma di resistenza al set. È solo nella contrapposizione alla categoria di animale che la categoria di umano può espletare tutta la sua potenza dominante e coercitiva. Nel cinema della società dello spettacolo, direbbe qualcuno, questa contrapposizione avviene attraverso l'oscillazione continua tra il campo cinematografico dell'uomo e il fuoricampo dell'animale, ma è solo nel fuoricampo animale che ci arrivano segnali e profezie del mondo che verrà. Più che al fantasy, per esempio, del Trono di Spade, ormai fantasy assurto a macrogenere che detta legge sia sugli schermi cinematografici che su quelli digitali delle piattaforme, dicevo, più che al fantasy del Trono di Spade, dove sono stati usati tre cuccioli clonati modificando il corredo genetico di due fossili di lupo bianco, detto anche lupo terribile, risalenti a ben 12.500 anni fa, dovremmo affidarci alla grazia di un film tutto in divenire come Flow. Invece di creare riserve di animali da set sperimentati in laboratorio con la scusa di ridare vita a specie estinte, il cinema avrebbe l'obbligo di sperimentare forme, stile e contenuti che contrastino la dittatura del verosimile, ormai condannata alla superficialità delle pellicole o di qualunque supporto usato, piuttosto che alla bellezza delle penne. Restiamo animali.
Corri come un pazzo grigio rinoceronte,
terremoto delle zolle, uragano delle fronde. I ragni d'arte contemporanea si smontano le tele, oggi chiudono le mostre, occhi critici di mosche. Le vipere bastarde, regine dei serpenti, non possono fermare la pelle dura del treno, non sente nemmeno il dolore di un morso, è la bomba del bosco.
Vegan chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica Il pasto gentile, dedica questa settimana la sua ricetta senza crudeltà ai due orsetti tragicamente uccisi da un invaso d'acqua destinato al divertimento degli sciatori.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Vi si presentano alla porta di casa quattro orsi, così all'improvviso, e siete colti dal panico perché non aspettavate ospiti per cena? Non vi abbattete, ma soprattutto non li abbattete. Ecco a voi una ricetta a prova di orso, il risotto al miele di sambuco e rosmarino. Gli ingredienti per 4 persone sono 360 g di riso tipo carnaroli, una cipolla bianca o uno scalogno, mezzo bicchiere di vino bianco secco, un cucchiaio di fiori di sambuco freschi o essiccati, 100 ml di acqua, 50 g di zucchero di canna, del rosmarino fresco, 100 g di yogurt di soia al naturale, un cucchiaio di succo di limone, del brodo vegetale, un cucchiaio di lievito alimentare, olio extravergine d'oliva, sale e pepe nero. Dopo aver lavato e pulito bene i fiori di sambuco, fateli bollire in 100 ml di acqua per 5 minuti. Quindi scolate e filtrate il liquido, aggiungete lo zucchero di canna e lasciate ritirare fino a quando lo zucchero si sarà ben sciolto e inizierà ad addensare. Togliete dal fuoco e unite il succo di limone. A parte sbucciate, tritate la cipolla o, se preferite, lo scalogno, fate scottare con una tazzina di brodo vegetale e quando questo sarà ritirato, unite 2 cucchiai di olio extravergine e fate rosolare qualche minuto. Unite il riso e lasciate tostare ancora qualche minuto, quindi sfumate col vino bianco e successivamente portate a cottura col brodo vegetale. A fine cottura aggiungete il rosmarino tritato finemente, mantecate con lo yogurt di soia, il lievito alimentare e il miele di sambuco. Aggiustate di sale e una bella presa di pepe nero. Servite con un ulteriore filo di miele di sambuco e qualche ago di rosmarino.
Per questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 799 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.